Modena, Mattarella e Meloni in visita ai feriti. L'attentatore accusato di strage e lesioni. Nessun elemento riconducibile a terrorismo o radicalizzazione dalle perquisizioni della notte. Ma Salvini insiste. Revoca del permesso di soggiorno per chi commette reati. Guardiamoci dagli avvoltoi che seminano odio e violenza, dice il sindaco di Modena, che ha convocato per stasera una fiaccolata in Piazza Grande. L'Ucraina ha lanciato quasi 600 droni sulla Russia questa notte, 4 morti, diversi feriti, colpita soprattutto la regione di Mosca e uno dei più grossi attacchi di Kiev dall'inizio della guerra. 17 maggio, giornata mondiale contro l'omo-lesbo-transfobia, l'Italia scivola nella classifica che misura la protezione giuridica e politica delle scelte di genere e sessuali. Sono le 13:01, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio delle 13, allora andiamo a Modena. Il giorno dopo l'attentato, il presidente Mattarella e Giorgia Meloni sono arrivati in città, ci colleghiamo allora subito con il nostro inviato Luigi Ambrosio. Luigi, buongiorno.
Buongiorno Diana.
Allora, tu ti trovi davanti all'ospedale di Modena, dove il capo dello Stato e la presidente del Consiglio hanno fatto visita ai feriti. Due di loro sono ancora in terapia intensiva e in pericolo di vita, come ha confermato anche al tuo microfono la dottoressa Leslie De Pietri, direttrice del reparto di terapia intensiva, che ha diramato questa mattina un bollettino medico.
Noi abbiamo ricoverato due pazienti, quelli che sono i più gravi del trauma riportato ieri, e uno di questi è uscito dalla sala operatoria nella serata di ieri sera e attualmente sempre in condizioni critiche ma più stabile. L'altra paziente è uscita invece stamattina verso le 5:30 dopo aver subito anche un intervento neurochirurgico importante. La signora in questione è una maggiore instabilità e rimane sempre in condizioni critiche, quindi la permanenza con noi in terapia intensiva sarà sicuramente lunga e le situazioni possono variare da un momento all'altro.
Possiamo dire che sono ancora in pericolo di vita?
Sono tutti i pazienti che sono in terapia intensiva sono in pericolo di vita.
E così il bollettino medico dell'ospedale di Modena. Dunque ora Meloni e Mattarella, conclusa la visita ai feriti dell'ospedale lì, sono in viaggio verso Bologna, dove faranno visita agli altri feriti ricoverati in seguito all'attentato di ieri pomeriggio. Allora, vuoi raccontarci, Luigi, la tua mattinata, il clima anche che si respira lì?
Sì, e come hai detto, adesso il Presidente della Repubblica e la Presidente del Consiglio dovrebbero essere già arrivati a Bologna, sono venuti prima qui naturalmente perché questa è la città dove è avvenuto l'investimento. A Bologna c'erano ieri sera 5 feriti, alcuni i meno gravi sono già stati dimessi, e innanzitutto va detto che era previsto che venisse soltanto il Capo dello Stato questa mattina a Modena. Giorgia Meloni ha deciso all'ultimo di unirsi a lui, anche per questo c'è stato un certo ritardo naturalmente, perché la procedura, i tempi si sono allungati. La presenza di entrambi, quindi le due più importanti cariche, quella dello Stato e quella politica, a sottolineare, no, la gravità, l'importanza che è del fatto che è accaduto ieri, che viene attribuito ieri anche alla politica. Poi dopo sentiremo anche che cosa ha detto Salvini e come gli ha risposto il sindaco di Modena e quale sia anche la speculazione che è immediatamente partita. E in effetti qui questa mattina c'erano alcuni cittadini di Modena, alcune decine di persone che sono venuti ad aspettare Mattarella e Meloni. Il clima era, devo dire, piuttosto teso, c'era silenzio quando sono arrivati, c'è stato soltanto qualche piccolo applauso, poi quando abbiamo cercato di parlare con loro la maggior parte non l'ha voluto fare. Invece una delle persone che ha voluto rispondere alle domande ha parlato subito di remigrazione, altri magari hanno voluto un pochettino smorzare. Questa sera, come accennavi, c'è una manifestazione alle 19 qui a Modena, convocata dal sindaco per ribadire il carattere democratico della città e per una risposta democratica della città. Ma se adesso sentiamo le voci delle persone qua, capiamo qual è il clima. Ian.
Siamo venuti a vedere Mattarella e esprimere anche un ringraziamento, perché non è da tutti.
Senta, come ha reagito, come sta reagendo lei innanzitutto e poi la città a quello che è successo?
L'evento è veramente tragico, il riconoscimento delle istituzioni è importante.
Senta, c'è chi già dice colpa degli immigrati, anche una persona che ho sentito prima, troppa immigrazione.
Troppa immigrazione, finché fanno le guerre siamo costretti ad avere queste cose. Poi si spera che si comportino bene anche da noi, la delinquenza, i giovani, molto giovani, si vedono dei ragazzini che sono fuori controllo, secondo me. Comunque
ero qua perché mi sento un po' solidale con quello che è successo, e avendo qua le istituzioni.
Come ha reagito Modena, come sta reagendo?
E per adesso secondo me bene, però non è ancora pronta per affrontare questo problema che da anni sta soffocando le nostre strade.
Quale problema?
Il problema dell'immigrazione clandestina, il problema della situazione che è tutta allo sbando.
Ecco Luigi, queste le voci, le testimonianze, le interviste che hai raccolto tu questa mattina dall'ospedale di Modena.
Sì, poi adesso sentiamo il sindaco Massimo Mezzetti che risponde anche a Salvini, no? Che già da ieri sera ha insistito prima sul tasso della rimigrazione e poi sulla revoca della cittadinanza. Nel frattempo ti saluto, ciao Diana.
Grazie Luigi Ambrosio. Allora, le strumentalizzazioni vi riassumo brevemente, ho già detto prima che in queste ore insomma sembra trovare conferma l'ipotesi di un gesto isolato, non motivato da questioni di ordine politico, di ordine religioso, nei dispositivi dell'attentato. Non sono stati al momento trovati elementi che possano fare pensare a qualsivoglia rivendicazione, e però Matteo Salvini continua sulla linea della propaganda razzista. Stamattina il numero uno della Lega ha detto di avere dato mandato a un gruppo di giuristi di elaborare una proposta legislativa sulla revoca del permesso di soggiorno a chi delinque e anche della cittadinanza, annuncio strumentale perché l'attentatore insomma non era affatto in Italia con permesso di soggiorno, essendo nato qui 31 anni fa. E poi c'è Vannacci che parla di remigrazione, un clima, dicevamo, che preoccupa il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti. Lo ascoltiamo sempre al microfono di Luigi Ambrosio.
Oggi ho convocato appositamente alle 19 una manifestazione, un presidio democratico in Piazza Grande, perché la comunità si ritrovi tutta quanta in modo solidale anche contro chi in queste ore sta girando con un avvoltoio su quello che è successo, per generare ulteriore odio e ulteriori incendi. Noi dobbiamo invece rispondere uniti e dimostrare ancora una volta che Modena è una città solidale, che sa rispondere con fermezza anche a questi episodi gravissimi.
Lei si riferisce naturalmente a Salvini, ma anche a certi titoli di giornale di questa mattina che
sì,
abbiamo letto.
Sì, esattamente. Noi ci dobbiamo guardare da due pericoli fondamentalmente: uno, da chi appunto compie questi atti, ovviamente, ma l'altro è anche dagli avvoltoi che, come dicevo, svolazzano sopra i corpi delle vittime, fortunatamente in questo caso solo feriti, e speriamo che tali rimangano, cercando di lucrare politicamente, alimentando l'odio, il rancore e la divisione. Quindi io credo che questo sia politicamente al pari dell'altro problema da combattere.
La notte scorsa c'è stato un grosso attacco con droni ucraini in Russia, e così passiamo alle notizie dagli esteri. Sono state colpite infrastrutture energetiche, ma anche edifici residenziali. È uno dei più grossi attacchi ucraini sul territorio russo dall'inizio della guerra, ci racconta tutto Emanuele Valenti.
L'Ucraina ha lanciato sulla Russia quasi 600 droni, interessate 14 regioni più la Crimea. La maggior parte dei droni è stata intercettata. Nei giorni scorsi Zelensky aveva parlato di un'imminente grossa rappresaglia dopo gli ultimi pesanti bombardamenti russi con molte vittime. Gli attacchi ucraini di oggi hanno fatto 4 morti e decine di feriti. La regione più colpita è stata quella di Mosca, dove alcuni droni sono arrivati anche sopra la capitale russa, cosa che succede molto raramente. Sono state prese di mira infrastrutture energetiche e militari, ma alcuni droni, o resti di droni, secondo le autorità locali, sono caduti anche su edifici residenziali. La notte scorsa anche la Russia ha lanciato droni sull'Ucraina, facendo 2 morti e diversi feriti. Ma gli ucraini ne hanno lanciati molti di più. Si tratta di un passaggio importante dal punto di vista della strategia militare. In mezzo a 1000 problemi, Kiev riesce in ogni caso a crearne parecchi anche a Putin, il cui paese non è più militarmente impenetrabile. Il negoziato è fermo, nessuno vuole fare un passo indietro, ma gli equilibri si stanno modificando. Kiev non si sta solo difendendo, sta usando anche l'attacco come difesa. Questo potrebbe convincere il Cremlino a trattare almeno su qualcosa, difficile, oppure potrebbe allungare ulteriormente la guerra, cosa più probabile.
Anche questa mattina Israele ha continuato a bombardare il sud del Libano, c'è almeno una vittima, gli attacchi continuano, nonostante questa settimana sia stata prorogata la tregua. L'accordo è stato raggiunto dal governo israeliano e da quello libanese senza però il coinvolgimento di Hezbollah. L'esercito israeliano sostiene di colpire solo questi obiettivi, solo gli obiettivi di Hezbollah. Sentiamo Giulia Cingolani, lavora in Libano per la ONG Jesuit Refugee Service.
Non abbiamo visto alcuna differenza rispetto al prima. Durante questo cessate il fuoco nelle ultime 3 settimane, gli attacchi israeliani sono sempre continuati, sono stati anche molto intensi. Si parla di 100 villaggi che sono stati fatti evacuare da Israele al sud. A parte la zona cuscinetto che Israele sta cercando di costruire, tutte le persone sono dovute appunto spostarsi poi da questi villaggi del sud più verso nord, sono dovute evacuare in seguito a questi ordini. Quindi ci aspettiamo in realtà che gli attacchi continueranno e che appunto Israele continuerà a mettere a punto il proprio piano di continuare a distruggere tutte le postazioni di Hezbollah. C'è una grandissima quantità proprio di persone sfollate tuttora presenti anche a Beirut, quindi non c'è molta speranza sul poter ritornare al momento. Chi riesce, chi può, va ogni tanto magari al sud o nelle zone delle periferie sud di Beirut per andare a vedere in che stato è la propria casa, se è stata distrutta oppure no, però appunto non c'è grande speranza anche tra le persone sfollate di poter ritornare presto nelle proprie case, quindi ovviamente tanta disperazione, tanta tristezza e delusione anche per come stanno andando le cose e per come stanno andando anche le negoziazioni con Israele.
Sul fronte iraniano invece il negoziato è fermo. Poco fa gli Emirati Arabi hanno fatto sapere che un drone è caduto non lontano da una centrale nucleare. Ci sono al momento altri particolari. Trump è invece tornato a minacciare la ripresa della guerra se Teheran non dovesse accettare un accordo a breve. La Repubblica Islamica ha risposto di essere pronta al negoziato, ma anche alla ripresa del conflitto armato. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un'emergenza sanitaria di interesse internazionale nella Repubblica Democratica del Congo. La decisione è stata presa dopo la diffusione di un raro ceppo di Ebola. Circa 200 i contagi, almeno 90 persone sono morte. Ci sono casi registrati anche in Uganda. Al momento, però, ha precisato l'OMS, non ci sono le condizioni per parlare di una pandemia. La Bolivia adesso, che attraversa una delle crisi politiche più delicate degli ultimi anni, il presidente Rodrigo Paz è stretto tra proteste sociali, blocchi stradali, crescenti richieste di dimissioni che minacciano naturalmente la stabilità del governo insediato l'8 novembre scorso, a innescare le mobilitazioni, rivendicazioni salariali di insegnanti, sindacati, le proteste dei trasportatori e poi le contestazioni indigene alla riforma agraria. Sentiamo il servizio.
A distanza di soli 6 mesi dal suo insediamento, il presidente iperconservatore della Bolivia, Rodrigo Paz, ha ordinato a polizia ed esercito il ripristino della circolazione per blocchi stradali che da 11 giorni paralizzano punti nevralgici del paese. A inscenare le proteste innanzitutto la Commissione Obrera Boliviana, ma anche organizzazioni più moderate di minatori, contadini indigeni, maestri e trasportatori che protestano per un aumento dei salari e contro le privatizzazioni di imprese pubbliche promosse da Paz all'insegna dello slogan capitalismo per tutti, emulando così il presidente Milei in Argentina e l'emergente trumpismo latinoamericano. Dietro alla mobilitazione il movimento al socialismo di Evo Morales, che aveva governato la Bolivia dal 2006 al 2019, boicottando poi il suo stesso successore progressista Arce, tanto da portare alla sconfitta elettorale della sinistra in questo paese, ora destinato a un'epoca di instabilità come il suo vicino e confinante Perù. Per Popolare Netto del vostro Gianni Beretta.
36 anni fa l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, rimuoveva l'omosessualità dalla lista internazionale delle malattie mentali. Da allora il 17 maggio è la giornata internazionale contro l'omo, lesbo, bi, transfobia. E per questa occasione ogni anno vengono pubblicati report come quello di ILGA Europe, la rete che raccoglie oltre 700 associazioni di promozione dei diritti LGBTQIA+, che segnala come l'Italia sia l'unico paese dell'Europa occidentale scivolato tra quelli dell'est come livello di protezione giuridica e politica delle libertà di scelta sessuali e di genere. Francesca Druetti è la segretaria di Possibile, attivista transfemminista.
Nel 2025 l'Italia è al 35esimo posto su 49 paesi per quanto riguarda i diritti LGBTQ+. Perché così in basso? Beh, l'Italia ha un punteggio quasi zero o bassissimo su 4 grossissimi indicatori. Intanto non abbiamo una legge contro l'omolesbobitransfobia, non abbiamo il matrimonio egualitario, siamo tra i paesi europei che non hanno ancora proprio l'istituzione del matrimonio, non abbiamo tutele per le famiglie omogenitoriali, abbiamo in corso una lotta per tribunali sul riconoscimento delle famiglie omogenitoriali, sul riconoscimento dei diritti come la legge 104, come il congedo parentale per il secondo genitore, ed è un dramma che riguarda bambini e bambine. Abbiamo una legge sull'affermazione di genere che è data al 1982, vecchissima, e nessuna tutela per le persone intersex. E poi abbiamo un elemento particolarmente odioso che è la violenza, l'omofobia istituzionale, cioè quella che proviene da chi dovrebbe rappresentare tutti i cittadini e tutte le cittadine. Non più tardi di qualche settimana fa abbiamo avuto il ministro Valditara che dal palco di Milano del Remigration Summit ha sproloquiato di insomma teoria gender, di neutri, che sarebbero gli asterischi, il linguaggio neutro per intenderci, pensate che cosa pericolosa, no? Mentre la nostra identità deve essere assolutamente binaria ed eteronormata e riconoscere solo l'uomo e la donna.
Le 13:17 è tutto per questa edizione curata da Emanuele Valenti e Diana Santini. Le notizie tornano alle 15:30. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Buon pomeriggio.